difesa le batterie scariche.
Quindi, le ho chiesto appunto se ha contestato questo e lei mi dice che non è che fossero poco significativi in sé, ma che si doveva riguardare tutto.
In un contesto generale.
Sì. Senta, ricorda se le è stato contestato la profonda differenza tra le dichiarazioni che stava rendendo e quanto emergesse dalla perizia?
Contestate, scusi avvocato, o fa la domanda lei specifica, ma sì. Che ora noi dobbiamo fare? No, no, ricordo il test, se gli è stato contestato in quella sede.
Ha ragione.
La faccia propria eventualmente la contestazione.
Lo so, ma a me ha già risposto.
Allora non possiamo poi fare l'esame su quello che le è stato contestato.
In questo senso, perché io non sono giusti. Allora il professore a me può dire, ma guardi che io vado a scrivere che il fegato è ingrandito, a me mi ha stupito sta cosa, perché se io sto facendo un'autopsia non vado a dire questo c'ha problemi di fegato, ma dico in che stato è per capire quando è morto. Invece loro per quanto è morto si soffermano sulla descrizione anamnestica, su una valutazione...
No, sì, ma tanto poi giusti credo che sia tra le persone citate.
È tra i nostri testi, però io voglio chiedere adesso al professor Rondanelli, perché questo non risulta, e allora mi interessa saperlo adesso, si ha contestato al professor Giusti che in effetti quelle non erano differenze così macroscopiche tra come descriveva in quel momento e quello che risulta dalla perizia. Lei se lo ricorda se vi siete intrattenuti anche su questo e se il professor Giusti gliel'ha contestato?
Mi sembra, non vorrei nemmeno la memoria, ma mi sembra di avergli sostenuto questo e di avergli anche detto che se si fosse trattato di un verbale di autopsia medico-legale nelle normalità di situazioni, forse sarebbe stato un trattato di medicina legale e di anatomia patologica, per quante erano le lesioni e per quanto erano i danni subiti da quella salma. Ma avendo una situazione di necessità temporale talmente stretta dove rispondere, e si è descritto in quella cosa, in quelle due, tre pagine, l'essenziale per arrivare a una qualche conclusione.
Sì, professore, io però le ho fatto questa domanda perché un tecnico della materia come era il professor Giusti le ha appunto contestato che non si trattava di una differenza quantitativa ma qualitativa, cioè lei lì va a io la fretta capisco che ci metto un particolare in meno, sa quante volte mi capita di fare gli atti di fretta? Spessissimo, quasi sempre. Allora io dico...
Non sembra.
Questo è molto divertente.
Non sembra.
Questo è molto divertente.
No,
è veramente divertito. Però credo che non si possa fare, tra tanti gli altri che faccio di fretta, questo esame di fretta. Perché il professor Rondanelli ha un certo rilievo. Io il rilievo lo traggo sempre dall'ordinanza che ci ha mandato qui al giudizio davanti a voi. Siccome in quell'ordinanza si attribuisce un grande rilievo al professor Rondanelli, io sono costretto a mia volta ad attribuire un grande rilievo. E allora gli dico che, siccome invece non in quest'aula, ma quando sono a studio o a casa, mi tocca fare degli atti giudiziari, no? Delle memorie, dei motivi, di fretta, cerco di non dimenticarmi mai le cose importanti. Cioè, se devo fare un motivo di ricorso, io non ci vado a mettere una cosa inutile e non la cosa che mi serve, perché poi decado. Questo a lei non importa molto.
No, no.
Però le voglio dire, la fretta mi fa pensare al sorvolare, al dimenticare dei particolari insignificanti, non delle questioni qualitativamente importanti.
Ma mi scusi, qual è la...
Sì, allora la domanda qual è? Scusi, avvocato.
La domanda è questa. Professore, lei è convinto che fosse soltanto un problema di fretta? Già un professore di medicina legale le ha contestato che il problema non è nella quantità degli elementi indicati in quella perizia, ma nella qualità, faccio mia quella contestazione, contestandole appunto che si tratta di una differenza qualitativa rilevante.
Lei può contestare quello che vuole,
io lo faccio, ma
gli elementi determinanti per dire gli elementi fondamentali, determinanti, anche se in due pagine e mezzo lì ci sono, poi ne faccia l'uso che vuole, perché lì che ci siano descritti gli elementi che mi fanno dire se quello è stato colliquativo, lì ci sono. Se un tecnico è saletta, lì cosa
se anche il professor Lucci non le vuole tenerne conto, come gli dissi in quella sede,
che era tendenziosamente partito a non voler considerare alcune cose, quindi uno può fare quello che vuole poi di quello che è scritto.
Scusi, questo mi interessa molto. Cosa c'è di tendenzioso quell'esame?
No, va bene, scusi,
allora, facciamo le domande. Allora, dare queste valutazioni a tessone,
esatto,
che vuole dire che il professor Lucci aveva le sue idee.
Stavo intervenendo, dicendo se
ritiro il mio giudizio.
Ecco, beh, tanto poi, siccome lui, ecco, non è che... è rilevante poi in questa sede, ecco, quindi
serietà. Mi scuso.
Però una cosa mi interessa, quando lei dice lì c'è scritto tutto, lì dove intende?
Nella perizia e nel supplemento
del... È nel supplemento. Si è accusato, lei lo sa che si è accusato qualcuno, questo io lo posso contestare.
No, guardi,
come dato,
no,
come dato
no,
di
no,
fatto.
No, no, facciamo le domande e basta, avvocato, forza. Che poi si sia accusato o non si sia accusato, non ha assolutamente rilievo nell'esame del testo.
Lei immagino abbia già capito che cosa intendevo dire con accusato.
No, no, io non ho capito.
Ma allora posso permettermi di dirlo a lei, così lei valuta se ammette la domanda. Volevo contestare al testo che si è accusata una persona di aver soppresso quel documento e che questa persona è stata invece prosciolta da ogni accusa. Quindi,
l'ha detto a me quando era avanti con la successiva domanda.
No, poi dopo averle fatto questa contestazione gli avrei detto, quindi è proprio sicuro della presentazione di questo.
Vabbè, non possiamo perdere tempo a sentire quello che lei avrebbe voluto dire, avvocato. Faccia le domande che ritiene di fare, ma non questa.
Oh, io questo mi
aspettavo. Perché non la ritengo rilevante.
Sì, ma lei me l'aveva già detto prima che la facessi.
Certo, perché lei era partito dicendo, lei sa che si è accusato.
Volevo accettarmi appunto che fosse chiaro, sì. Grazie. Un'ultima cosa, a proposito delle larve, vermi, larve, così è corretta la vostra perizia, ha notato qualcosa di particolare come una situazione schiumosa sul cadavere?
Come si dice? Se mi vuoi precisare meglio la domanda, perché forse non ho capito io.
I posti dove c'erano queste larve erano dei crateri sul cadavere, c'erano formati dei buchi, una sorta di cratere, e quindi ha notato qualcosa di questo tipo, qualcosa di ulteriore magari?
Sì, le larve proprio per attecchire non è che viaggiano in superficie, scavano, si nutrono del tessuto, quindi c'erano quelli che lei chiama crateri, sì.
Scusi?
Si creano quelle situazioni di alterazione che lei ha definito crateri.
E quindi anche una schiuma che è più calda dei tessuti circostanti.
Che sia più calda, questo non glielo posso affermare, ecco.
Ma c'era anche questa schiuma?
In qualche punto può esserci un po' di...
Senta, lei invece in commissione stragi ha detto una cosa totalmente diversa a proposito dell'esistenza di questi crateri e della caratteristica schiuma. Se faccio la domanda e la sua risposta... Queste larve, questa è la domanda che le viene fatta, queste larve scavano dei buchetti sulla pelle, un buchetto per ciascuna larva attraverso il quale la larva si nutre. Quando questi buchetti confluiscono formano una sorta di cratere nel quale miriadi di larve producono un caratteristico brulichio, una schiuma che è più calda proprio per questa incessante attività dei tessuti circostanti. La sua risposta è stata, c'era questa situazione o no?
Queste larve non erano poste all'interno del corpo e soprattutto nelle parti lacerate, mentre la cute, invece lei ha descritto inizialmente la cute bucherellante, così, la cute era invece praticamente, a parte le lesioni traumatiche, era praticamente integra con un incarcerimento, se così si può dire, un ispessimento da disidratazione.
Ho capito. E lei invece, le contesto? Che si è limitato a rispondere a quella osservazione con non l'ho notato, non esisteva questo aspetto.
Sì.
Adesso integra quella risposta dicendo che non c'era quello aspetto perché le larve erano in una situazione diversa da quella del...
Non erano sulla cute, non si discusse, ovviamente allora non si discusse dove erano localizzate o che dove erano...
La mia domanda che le ho posto facendo proprio la domanda postale a suo tempo dal professor Giusti, no? È: le larve agiscono in questo modo, fanno dei canali, si incontrano, e dove si incontrano questi canali si forma un cratere. Poi, stando lì insieme e agendo tutte insieme, si forma questa schiumetta bianca. Questa è stata la domanda che le ho posto. Lei mi sembra che mi abbia risposto in maniera incerta, cioè si c'erano molte larve, cioè si c'era questa specie di cratere. Sulla schiuma invece non mi ha risposto. Dopodiché le ho letto tutta la contestazione. E la contestazione è proprio nel fatto che lei all'epoca rispose: no, non c'era questo aspetto.
L'aspetto della lesione cutanea non c'era, come le ho detto, perché essendo una salma aperta da traumatismi, le larve non hanno bisogno, non hanno avuto bisogno di perforare il rivestimento cutaneo per penetrare. Hanno trovato ben ampi pertugi a formarsi e a entrare dentro.
Senta, lei sa quale fosse il senso di quella sua audizione in commissione strage?
No, non ammetto la domanda.
Ha ritenuto irrilevante questa circostanza? Come mai non la ricorda il verbale della trascrizione di quell'audizione? Lei a me sta rispondendo adesso? Sta rispondendo adesso.
Quale circostanza?
Quella del fatto che le larve non stavano sulla pelle, ma stavano nei tessuti. No? Ha ritenuto fosse una cosa stupida da dire allora in commissione, cioè irrilevante?
No, certamente io non ho né sottovalutato né...
No. Ma non è... Questo è il senso della mia domanda sulla necessità del suo intervento in commissione strati, Presidente. Cioè, lei non disse quello che lei ha detto a me adesso perché lo riteneva irrilevante o perché le sarà sfuggito?
No, perché si parlò e si disse dove erano localizzate le larve. Adesso dire che abbiano creato pertugi e cose dalla cute all'interno, così, quando la salma era già aperta, non mi sembrava che, colloquiando con un esperto,
sì,
non ci fosse bisogno di dettagli, anche perché lui si faceva portavoce di altri parlamentari che erano presenti, quindi...
Mi scusi. Lei sa descrivere le larve in maniera... Lei sa descrivere adesso, ci ha descritto la figura, la forma delle larve. Sa quali fossero effettivamente?
No. Già ha risposto su questo, che non è esperto.
Allora, mi scusi. Ho sempre risposto in questi termini a tutte le audizioni.
Io, francamente, sicuramente lei, voi tutti avete capito prima di me, ma io ancora non sono arrivato su questo aspetto. Io leggo questo verbale e apprendo che lei non ha notato quella tipica situazione che creano quelle larve, va bene? Oggi invece, quando le contesto questa situazione, lei mi viene a dire: non è che non l'ho notato, che non l'ho notato, ma era una situazione diversa da quella che io ho visto. Per cui io, leggendo questo verbale, mi formo la convinzione che il motivo per cui le era stata fatta questa domanda ha trovato una risposta, cioè non c'erano larve in quelle condizioni. Sentendo la risposta sua adesso invece, capisco che il problema delle larve non dovrebbe incidere sulla datazione del cadavere. Ecco perché la domanda: ma possibile che non le sembrava rilevante in quel momento sottolineare questo aspetto al professor Giusti?
C'è opposizione, Presidente, se posso motivarla.
Sì.
Oggi il professor Rondanelli non ha detto che non aveva rilevanza, ha detto che, parlando con un tecnico, visto che il corpo era aperto, gli sembrava scontato supporre che tutti sapessero che le larve erano emerse, erano entrati da quelle, lui ci ha detto, pertugi già aperti, e che quindi non avevano bisogno di scavare nella cute. Questo ha detto, cioè era sottinteso, visto che non c'era stato bisogno per le larve, visto che c'erano dei pertugi, ampi pertugi. Questo ha detto.
Sì, ritengo che abbia già risposto esaurientemente sul problema delle larve, avvocato. Anche sul problema dei crateri e dei pertugi.
Anche su quello. Sulla durata della presenza delle larve su un cadavere possiamo chiederle se...
La durata? Ma non, ha detto che non... delle larve praticamente lui non è in grado di dire niente. Ha detto che non è assolutamente esperto di larve. Questo
non
ha detto.
Sono un entomologo, non sono...
Quindi... l'ha già detto 2 o 3 volte, a questo punto non vedo...
No, Presidente, è chiaro che...
Poi ci sembrerà strano, non ci sembrerà strano, questo è un'altra ragione. però già ha risposto tre volte su questo punto, quindi
Presidente, io non voglio chiedere che tipo di ladri erano, però se lui mi data la morte di una persona sulla base di dati che purtroppo stanno su un documento che non esiste, no? Allora sono costretto ad approfondire l'esame su questo aspetto, e cioè, lei professore, indipendentemente dal singolo tipo di larva, non so quanto possa incidere, faccio la domanda non all'entomologo, che lei non è, ma all'anatomopatologo, a quello che fa le autopsie. Le è capitato di trovare delle larve su cadaveri?
In autopsie su riesumati.
Scusi?
Sul cadavere riesumati.
Riesumati. Riesumati dopo quanto tempo?
Beh, ho avuto occasione di un mese fino a una riesumazione anche di quasi due anni in caso, mi ricordo, sempre a Crotone.
E quando ha aperto quel cadavere che da due anni era stato inumato, ci ha trovato le larve?
Sì, sì, ma le ho trovate anche dopo un mese.
Sì, sì,
in altri casi.
Io le sto
chiedendo.
Vede, professore, che lei mi precede e dà delle risposte pensando a qual è la finalità della domanda?
No.
Non dico che è sbagliato, anzi è correttissimo.
No,
allora mi domando.
Le ho citate due estremi, le ho detto che in tutte e due le situazioni le ho trovate.
Ho capito. Quindi soltanto su quelli riesumati, le altre autopsie sarebbero sui cadaveri
freschi.
Da poco, non volevo dare questo tempo, comunque morti da poco.
Purtroppo oggi usiamo un termine, terminologia di poco.
Certo. La ringrazio, però non ho altre domande.
Sì, poi abbiamo il pubblico ministero, domande? No. Parte civile?
Sì, l'avvocato Slato, soltanto un paio di domande, professore. Senta, lei ci ha detto di avere un ricordo di aver ricevuto quest'ordine di non effettuare esami di laboratorio sugli organi. Lei è sicuro, ha un ricordo specifico di aver ricevuto quest'ordine dal dottore Brancaccio o ha un ricordo legato alla prassi, al comune uso che lei...
No, vorrei correggere il termine ordine, che non è un ordine.
Sì, una disposizione.
Io feci presente che normalmente faccio prelievi, come mi era stato chiesto di prelevare per le protesi digitali, faccio prelievi anche gli organi per sottoporli successivamente all'esame microscopico. Mi fu detto che non era necessario che non procedesse in quel senso, perché c'era necessità di concludere e di chiudere l'autopsia in tempi brevi, che non sarebbe stato...
Ecco, le fu detto, lei da chi? Ha un ricordo specifico o ci arriva così per deduzione?
No, io parlavo soltanto con Brancaccio di queste cose, io ne parlavo col sostituto che mi dava incarico, non è che parlavo con il segretario della procura.
Senta, le faccio un'altra domanda, o meglio, le faccio direttamente una contestazione, visto che la domanda le è stata più volte fatta, in relazione a quella disquisizione terminologica di allegato o memoria supplettiva. Questo per risparmiare magari un po' tempo. Il primo marzo del 91 lei è stato sentito presso il Tribunale di Roma dal giudice istruttore e ha chiarito che per quanto concerne la redazione della memoria aggiuntiva, così come da me espressamente intitolata, ribadisco quanto già dichiarato. Quindi, in relazione a questa contestazione, che ovviamente è preceduta dalla domanda già fatta le più volte dagli altri difensori, questa memoria è una memoria suppletiva, è un allegato, o lei la definisce, così come appena io le ho letto, memoria aggiuntiva? La possiamo definire così? E non allegato?
No, non è un allegato... Nel senso, della semantica, ci vorrebbe Umberto Eco a aiutarci. Non è un allegato, perché un allegato è qualcosa di nuovo, di diverso, che si allega proprio in questo senso per incrementare. Memoria suppletiva, ecco, mi sembra il termine più giusto, nel senso che
o aggiuntiva.
Aggiuntiva, perché aggiungo qualcosa. Non a modifica, ma a spiegazione di qualcosa che ho già detto. E in questo senso l'ho spiegato quando mi è stato chiesto nelle altre audizioni.
Va bene, grazie. Un'altra domanda.
Qualche brevissima domanda. E ovviamente, professore, noi non siamo, io in particolar modo non sono esperto, di questa materia, quindi le chiedo brevemente, rispetto ai tessuti molli che lei ha potuto visitare, vedere, esaminare, e mi riferisco al fatto, ad esempio, che il tessuto delle mani veniva via come un guanto, ripeto le sue parole. Allora, questa circostanza è compatibile con la morte di una persona da 5 giorni?
No.
Di questo ne è certo.
Certo.
I tessuti molli, posso chiamarli, non so se è preciso, anche le parti esterne del corpo?
Non necessariamente, sono anche di sotto della cute, ma non
sono quelli che degenerano prima rispetto agli altri, quelli interni?
No, spiego. Ci sono degli organi, perché per la loro costituzione degenerano più rapidamente. Uno sono le ghiandole surrenali, quelle definite anche capsule surrenali, che ho detto che praticamente si erano disfatte. L'altro organo è la milza, che si collassa, che si disfa, però resta lì perché ha una capsula che la riveste e non gli permette di sparire disciolta nel cadavere. Poi c'è in parte il fegato, poi c'è e poi ci sono tutti invece quei tessuti molli che fanno da impalcatura agli altri tessuti, in particolare dico. Quello più diffuso è il sottocutaneo.
Mi scusi, professore, io ammetto la mia totale ignoranza. Allora le chiedo se questo mio ragionamento, proprio per capire io, sia esatto. Cioè, se io, facciamo un esempio, se lei esamina una macchina che ha delle ammaccature esterne, che ha il parabrezza rotto, che ha il paraurti completamente, il cofano sfondato, lei dice che ha subito un incidente anche se il posacenere interno è intatto. Cioè, questo vuole dire, cioè lei, vedendo le condizioni del corpo,
mi sembra troppo,
no, io no,
problematica, poi
ho ammesso la mia proprio, no, io no, non riesco a seguire il professore anche se lui cerca di chiarire. Cioè
faccio mio l'esempio che ha fatto della macchina lei. Se esaminando quella macchina, tanto dico che ha avuto un incidente, però se esaminando quella macchina, dove è venuta via la vernice, io trovo ruggine, dico che non è stato ieri che lei ha avuto l'incidente.
Certo.
Ecco.
Questo volevo sapere. Questo
non fa il perito automobilista.
Appunto, infatti,
possiamo perdere questo
voluto.
L'abbiamo fatto fare, io gli potete dire che la ruggine è precedente rispetto, cioè, voglio dire, lasciamo stare gli esempi.
Un'altra cosa, infatti ho fatto io. Che lei sappia, il professor Giusti ha potuto esaminare il cadavere?
No.
Quindi lui, diciamo, faceva domande, le muoveva eventualmente contestazioni senza aver potuto esaminare, ma leggendo, diciamo, le... qualche altra domanda? Senta, c'è una fase ulteriormente degenerativa rispetto alla colliquazione?
È una fase in cui anche quel contenimento di organi delle capsule così si risolve, per cui veramente non c'è più nulla di individuabile. In certe riesumazioni noi non troviamo traccia di organi.
Senta, lei prima, precedentemente, non ha ritenuto dal punto di vista scientifico serio rispondere a quanti giorni al massimo poterà. Allora, lasciamo stare il caso ora che stiamo esaminando. Io le chiedo, che range ha la fase della colliquazione? Mi spiego meglio, può andare da minimo 15 giorni, massimo un mese, 2 mesi, 6 mesi?
No, può andare anche molto oltre, dipende poi dalle condizioni in cui si è mantenuto quel tipo di stato.
Quindi del mantenimento. Beh.
Inizia con tempi abbastanza, con range stretti, però poi...
Senta, un'ultima domanda. La circostanza che il corpo sia stato esposto 4-5 ore al sole e il fatto che poi sia stato conservato in una bara non zincata, posta però dentro a un loculo di cemento per 5 giorni, innanzitutto le chiedo, lei ha, diciamo, questo dato lo ha tenuto a mente, cioè lo ha considerato?
Sì, noi valutammo in quel momento anche le condizioni ambientali che esistevano sulla Sicilia in quel periodo, che pur essendo praticamente estate, Castelsilano in particolare, in quelle zone, alla notte faceva freddo. Siamo ad altezze, chi conosce quella zona sa che siamo ad altezze notevoli, quindi di giorno il sole scalda, ma non era certamente un sole estivo nel senso che intendiamo noi, perché in alta montagna, e d'inverno e di notte c'era freddo, quindi sono condizioni particolari, ecco, che non accelerano più di tanto i fenomeni.
Io le chiedo questo, il fatto che fosse stato per i 4 giorni e mezzo, diciamo 5 giorni, in una bara non zincata dentro un loculo di cemento, lo avete preso in considerazione? Sì. Cioè, lei mi dice che non ha una rilevanza tale da accelerare in modo...
No. Da modificare in quei termini di tempo, no.
Senta, ritorniamo a una sola domanda alla telefonata che lei, al discorso che lei ha avuto, alla chiacchierata che lei ha avuto con, lei ha parlato di funzionario del ministero venuto da Roma. Le chiedo questo, lei, visto che questo funzionario, a quanto ci ha detto, le ha fatto notare che le fotografie che lui aveva potevano, voglio dire, creare un, non so come, potevano, rispetto all'analisi che lei aveva fatto circa circa la morte del pilota, in relazione appunto a quelle fotografie, creare un'incompatibilità. Lei non ha parlato espressamente del supplemento di perizia perché lo dava per scontato che lui sapesse di questo supplemento di perizia?
Sì.
Cioè lei, quando ha avuto la conversazione con questo signore, ha dato per scontato che questo signore conoscesse il supplemento di perizia?
L'ho dato per scontato, poi non avendo una conoscenza diretta della mia controparte in quel momento, mi sono limitato ad ascoltare cosa aveva da dirmi. Ero stato convocato per sentirmi, ecco, per comunicarmi qualcosa, non per discutere.
Senta, un'ultima domanda. Lei è attualmente in pensione o...
No.
Che incarico ha?
Sono primario di anatomia patologica e capo dipartimento di tutta la diagnostica dell'ospedale di Grosseto.
Di?
Capo dipartimento dell'area funzionale di diagnostica, quindi tutti i laboratori...
No, dell'ospedale di?
Grosseto.
Grazie, signor Trump.
Sì, no, era soltanto... Sì. Magari facciamo prima la corte e poi... Com'è? Perché chi è che... Era lei? Ah, ho capito. Vabbè, sì, allora sì. Sì.
Sono 3 domande veloci.
Sì.
Professor Rondanelli, lei quando effettuò il prelievo di quella cute, di quella pelle dalle mani?
Mi scusi, mi è sfuggito la prima. Quando?
Poco fa lei ha detto che effettuò sul cadavere un prelievo cui lei riuscì a tirar via la pelle del polpastrello. Quando lo fece?
Nell'arco dell'autopsia?
Sì.
Ma dopo una ricognizione generale della salma.
Ma lo fece il 23 luglio mattina, quando... Lo scrisse anche sulla sua autopsia.
Mi sembra di sì, adesso...
Io lo leggo io.
Ce lo leggi.
L'ufficio dà atto che durante l'esame autoptico si è proceduto a prelievo della cute delle dita di entrambi le mani con consegna del reperto al maresciallo del nucleo operativo dei carabinieri di Catanzaro per le indagini dattiloscopiche.
Sembra che sia...
Eppure, nonostante abbia questo dato, lei non scrive che la morte deve risalire ad almeno 15 giorni prima.
Va bene, questo già è avvocato, scusi,
l'abbiamo spiegato. Ora,
questo sarà materia di valutazione.
Sì, non è questione di valutazione, il teste ci deve spiegare perché lui ritiene che questo dato sia un dato di per se stesso significativo, in grado di dare un preciso riferimento in relazione al la data del decesso, ciò nonostante lui effettua questo prelievo, ma in quella perizia non scrive nulla. Dice soltanto di aver prelevato la pelle dai polpastrelli.
No, no, dico che si è sfilato, adesso non ho il verbale in mano.
Gliel'ho letta. Durante l'esame lei dice si è proceduto a prelievo della cute delle dita di entrambi le mani. Eppure lei poi non scrive che sulla base di questo elemento lei è in grado di dire subito, seduta stante, che quel decesso doveva farsi risalire a una data precedente al 18 luglio. Perché?
Già l'ha spiegato, avvocato, guarda, è inutile, andiamo a sentire tutte le registrazioni, già l'ha detto, la spiegazione, il testo già l'ha dato, poi sarà questione di valutare.
Senta, posso farle un'altra domanda? Se me lo consente, sempre che voglia rispondere. Quante autopsie ha effettuato tra il 1980 e il 1986 all'incirca?
Tra l'80?
E l'86.
86 cosa corrisponde?
Lasci stare a cosa corrisponde. Nell'arco di 5 anni, lei quante autopsie può effettuare di media?
Di media, diciamo, 40-50 all'anno.
Quindi possiamo dire che lei tra il 1980 e il 1986 ha effettuato all'incirca 240-300 pelli. Grazie. Senta, lei ha detto poc'anni di non aver mai letto il verbale della commissione stralci. Lei non ha mai sottoscritto il verbale della commissione stralci?
Non mi ricordo se lo firmammo in quella sede, io proprio di quella mattina ricordo ben poco. Però ecco, in quei dettagli, non me li ricordo io i dettagli che mi sono
stati. No, lei ha detto cosa ben diversa, ora voglio sapere se è vero o non è vero quello che ha detto. E cioè che lei non ha mai letto i verbali della commissione stragi, cioè la sua audizione.
Se ho fatti li avrò letti, ma dico, io non mi ricordo.
Quindi non è vero che non ha mai letto i verbali della sua.
No, volevo dire che non mi ricordo cosa c'è scritto in quei verbali.
Che è cosa ben diversa. Quindi lei li ha letti, le furono spediti a casa?
No.
Quando è che li ha letti?
In quel giorno. Io non... è un episodio proprio di cui non so le certezze.
Senta, professore, le devo fare un'ultima domanda. Lei ha mai avuto modo di parlare con Giurlo della decisione del giudice istruttore di Crotone?
Cioè?
Quale decisione?
Quale oggetto?
Quella alla quale abbiamo, quella relativa al procedimento per falso per soppressione della cosiddetta allegato memoria, chiamiamola come vogliamo.
Sì, con Giurlo sì, perché dovete andare anche a Crotone io per.
E Giurlo le riferì quanto aveva scritto il giudice istruttore sulla ragione per la quale, secondo lui, voi potevate avevate detto una bugia senza mezzi termini?
No, non mi ricordo in maniera specifica, so che Giurlo si lamentava molto di questo episodio, però non mi ricordo.
Perché Giurlo non le disse che il giudice istruttore...
No, guardi, quello abbiamo agli altri avvocati, è inutile che lo leggiamo. Se deve fare la domanda va bene, ma è inutile che...
Sì, la domanda è questa.
Non è che dobbiamo sentire il commento del testo sulla decisione del...
No, non è un testo. Commento, Presidente, io volevo soltanto...
Se è una domanda va bene, ma se no... Domanda
il giurlo gli ha mai detto che il giudice istruttore di Crotone aveva scritto nella sua ordinanza che loro avevano detto una bugia per dare una mano a un vecchio amico del professor Giurlo, quel tale signor Davanzali, amministratore della società Italia.
Ma, allora possiamo chiedere se il test era a conoscenza che Giurlo fosse amico di Davanzali.
Giudice istruttore, mi consenta di finire.
No, non le consento. Basta, scusi, le sto chiedendo, o fa la domanda o non è inutile che
la
ci legga le motivazioni. La domanda è se Giurlo era amico di Davanzali. Allora possiamo fare questa domanda.
La domanda verrà fatta, ma abbiamo anche raccordato i nostri interventi per evitare inutili ripetizioni. Io voglio sapere se il professor Rondanelli ha mai esposto una qualsiasi querela, ha mai preso una qualsiasi iniziativa, ha mai protestato nei confronti del giudice istruttore di Crotone, visto che il giudice istruttore di Crotone ha scritto nella sua ordinanza che tutto quanto era stato detto dai due periti, Rondanelli e Giurlo, era stato detto per dare una mano a un vecchio amico del professor Giurlo, quel tale signor Davanzali, amministratore della società Italia, proprietario dell'aereo precipitato.
Va bene, guardi, non basta. Non lo faccio perché è inutile che la domanda, ponga la domanda e basta, è inutile che fa tutto.
È un'ordinanza di un giudice.
Ma ce l'abbiamo, e lo so che è un'ordinanza di cosa abbiamo, ma non fa parte assolutamente del contesto della domanda che lei rivolge.
E quindi non posso leggere che poi lo stesso giudice...
No, lo legga, non lo avvocato, aggiunge... Poi noi facciamo i giochetti, forse.
Lei ha mai scritto qualche iniziativa?
No.
Ha mai scritto al CSM per lamentare quanto era stato scritto dal giudice istruttore di Crotone sul suo conto?
Forse non sono stato abbastanza chiaro in un aspetto stamattina, che come non ho mai concesso interviste... mi sono anche imposto di non intervenire mai in cose che riguardassero questa vicenda per smentire, per fare azione. Ho sempre aspettato che venisse dato il corso al procedimento legale.
Posso, Presidente?
Sì.
Professore, mi scusi, lei...
lei vuole...
Ha esperienza di pronto soccorso anche?
Di?
Pronto soccorso?
Pronto soccorso? Un'esperienza di inizio carriera.
Di inizio carriera.
Cui ho fatto medico di pronto soccorso stradale.
Ah, stradale, va bene, ho capito. No, tanto questo invece le voglio chiedere. È per caso un appassionato di montagna?
No.
Gli effetti del sole sulla montagna, se le è mai capitato di osservare delle scottature prese non al mare ma in montagna?
Sì, se l'ho viste.
Se l'ho vista. Senta, ma se io sono esposto al sole, che lei stesso me lo conferma, può scottare della montagna un cadavere, non io, che un cadavere è esposto, e poi invece la notte è fredda, appunto perché sta in montagna, significa che il processo di decomposizione regredisce?
No, regredire non può regredire.
Si ferma e poi ricomincia quando viene esposto al sole.
No,
quindi rallenta.
È un processo dinamico, non è a tappe.
Voglio dire, il fatto del freddo della notte può semmai rallentarlo un pochino.
Può rallentare, sì.
Ma non fare così.
No.
Ho capito. Senta, un'ultimissima cosa davvero. Anzi, no, sono due ultimissime cose. Lei, generalmente, le perizie che faceva anche nel 1980, se le batteva a macchina da solo?
No, in genere io le scrivo a mano e potendo usufruire dell'opera di una segretaria gliele affidavo che...
E poi la segretaria le date lo scriveva.
Sì.
Senta, lei ci ha anche detto prima, ma stamattina proprio, che generalmente dei suoi lavori mantiene una copia.
Sì.
Provvede personalmente alla fotocopiatura o ci tenta la sua segretaria sempre?
Beh, no, in quel periodo non più che fotocopiare si faceva carta e carbone.
Ho capito. Quindi era la segretaria che automaticamente sapeva e faceva il discorso. Senta, lei, gliel'ho già chiesto fino allo sfinimento, quella cosa l'ha scritta lei personalmente a macchina.
Sì.
Le contesto che alla commissione stragi lei rispose una cosa diversa. È il foglio 10 della nostra trascrizione, Presidente. La scrissi a mano e poi la passai alla mia segretaria affinché la battesse a macchina, punto. È quanto faccio di solito. Parlate evidentemente della memoria aggiuntiva. Ora, considerato che lei questa trascrizione, prima non ricordava bene il contenuto, poi abbiamo appreso che comunque l'ha rivista per sottoscriverla, che poi l'ha sottoscritta, qual è la verità? Forse allora ricordava meglio?
Forse, io adesso ho cercato di pensarci mentre... quello che le ho detto è perché normalmente la segretaria l'avevo fino alle 2 o alle 3 del pomeriggio. Ecco, adesso non mi ricordo se in quell'occasione si trattenne di più, ecco, adesso confesso di non
potrebbe capire. Averla scritta la mattina dopo, come
no.
Dice il giudice istruttore nella nostra ordinanza, che l'ha scritta la mattina dopo.
Mattino dopo no,
perché
il mattino dopo la consegnai strada facendo per andare in ospedale.
Certo, noi troviamo un dato processuale diverso, cioè il giudice istruttore sulla base dell'esame degli atti che lui ha raccolto, ha fatto, ci dice che quell'atto fu scritto a macchina dalla sua segretaria il giorno dopo e poi lei lo presentò alle 11, non prima mattina. Lei adesso apprendiamo, contestando ciò che ha risposto alla commissione stragi, che all'epoca la commissione stragi disse una cosa diversa, e cioè una cosa diversa da quella che ha detto oggi, non da quella che risulta dai nostri atti, e cioè che la scrisse a mano e la passò alla segretaria affinché la battesse a macchina, e che questo era ciò che faceva di solito.
Così, Presidente, c'è contestazione in relazione a quello che dice il giudice Priore?
No.
Che non dice il giudice Priore che è stata battuta a mano a macchina dalla segretaria, ma dice tutt'altro, se lo vogliamo leggere.
Vabbè.
La dattilografia fu compiuta con ogni probabilità dalla Brasaccio, che ricordo di avere sempre battuto a macchina tutte le relazioni di Rondanelli per la procura, anche se egli non ricorda in particolare questo supplemento.
Io no. Sì, vabbè, però
allora,
intervengo ad adiuvandomi all'avvocato Nanni, perché questo, per la verità, nel il 1 marzo 91, nelle dichiarazioni resa ufficio istruzione Tribunale di Roma, dice che la buttai giù in bozza la sera stessa, la memoria aggiuntiva, la consegnai domani mattina per la dattilografia alla mia segretaria, cioè la signora Brasacchio Maria. Fu consegnata anche con la firma di Zurlo a me personalmente alla segreteria della procura intorno alle 11 sempre dello stesso giorno.
Questi sono i dati che poi il giudice tutore riprende e riporta in ordine. Grazie Presidente, perché
come? Il giudice istruttore si era fatto riferimento a quello che era scritto dal giudice istruttore.
Sì, ma che è poi però ripreso da questo verbale,
E non contraddice affatto quello che io avevo detto.
Non è che con ogni probabilità, non ha detto con sicurezza.
Che cosa? Poi. Che cosa con ogni probabilità?
No, qui nel verbale, scusi, io parlo del verbale del 1 marzo 91, dice, non con ogni prova, dice, io la buttai giù in bozza la sera stessa, la consegnai in domani mattina per la dattilografia alla mia segretaria, alla signora Brasaccio Maria. Fu consegnata da me personalmente alla segretaria della procura intorno alle 11.
Sì, Presidente, quindi lo faccio riferimento a questa deposizione, va bene.
Sì, no, ma io infatti
riferimento
dicevo, tanto perché se no,
sì,
soltanto che, d'accordo, dico soltanto che quello che aveva detto il giudice istruttore era confermato da, era tratto probabilmente
tratto
da questa dichiarazione sulla quale no.
Quindi la contestazione è sia la commissione Fraggio sia al dottor Priore, lei dichiara che invece...
È un particolare che non le so precisare.
Può parlare al microfono, per favore.
Sì, sono particolari che non glielo so proprio precisare in questo momento.
Sì,
mi spiace non la...
Scusi, lei stamattina lo ricordava come fosse una cosa particolare il fatto di averla scritta a mano.
Sì,
ho capito male io, e quindi era una deduzione dal fatto che invece era tardi, era il pomeriggio e la segretaria non ce l'aveva. Cioè l'erroneo ricordo.
Buco nero di memoria.
Buco di memoria nel senso che non ci sa dire tra quella data di oggi e quella data, il marzo del 91, il primo marzo del 91, al giudice istruttore qual è la versione corretta?
Probabilmente è più attendibile per fatti di funzionalità di memoria la dichiarazione di 10 anni fa, quindi certamente oggi i buchi sono aumentati di molto.
Quindi anche lei, come me, ha una certa preferenza per dare credibilità a quello detto 10 anni fa, insomma. Cioè che è più vicino ai fatti.
Probabilmente più.
Lei per caso...
Sì, il 2 agosto 88 però aveva detto che non riusciva a ricordare.
Erano già passati...
Prima.
Sì, qui 88.
C'è un aspetto...
Quindi c'è insomma una sovrapposizione.
Una sovrapposizione. Rilegge il verbale, lui dice che l'ha data la segretaria. Senta, vediamo così, se per caso questo le ricorda qualcosa. Lei per caso, dando alla segretaria questa cosa da battere, ricorda di averle detto, mi raccomando, non c'è bisogno questa volta di fare la copia, di mettere la carta carbone?
No.
Lei ogni volta che faceva battere una perizia doveva dire alla segretaria, mi raccomando, la copia per noi, o era una cosa automatica?
In genere era una cosa automatica.
In genere era una cosa automatica. Ecco, un'ultima cosa allora. Cosa automatica che solo questa volta non è accaduta. Un'ultima cosa è sulla risposta che ha dato prima al difensore di parte civile. Le rifaccio la domanda, per vedere se per caso ho capito male io. Lei oggi ritiene che quel cadavere quanti giorni avesse?
Io riconfermo quello che ho detto stamattina e che ho scritto allora.
che le condizioni che ho constatato mi permettevano di far risalire la morte ad almeno 15 giorni.
Ecco, lei in particolare, io la mia domanda era questa, cioè se lei è certo di questo e se, come ha già risposto qualche minuto fa al mio collega di parte civile, ritiene che quelle condizioni non siano compatibili con una morte avvenuta 5 giorni prima.
Non sono compatibili con 5 giorni.
Io le contesto allora quanto lei ha dichiarato alla commissione stragi. Evidentemente alla commissione stragi deve essere successo qualcosa di particolare.
Forse sì.
Se ci sono tutte queste... Però lei l'ha sottoscritta. Quindi la mia poteva essere una battuta, ma il forse sì suo, voglio dire, le ha sottoscritte queste cose. Allora, quando Presidente mi esime dal leggere tutto il presupposto, è il Presidente della Commissione Stragi che le riferisce del problema dell'ordinanza, dei commenti del giudice e dice che il dubbio è suo a proposito del vostro operato, al che le chiede conclusivamente: ha qualche dubbio sul giudizio da lei espresso o intende sostenere rigidamente la sua tesi? Lei rispose allora: il mio giudizio non è rigido, oltretutto vi sono delle lacune di documentazione. E mi fermo qui perché il resto è un commento sulla personalità e sull'operato del giudice Stagliano. Questa è una cosa diversa da quella che ci ha detto oggi, o no?
No.
Io ho il potere di non capirla, professore. Mi spiega perché non è una cosa diversa.
Forse è reciproco, perché io non...
Io le dico semplicemente che secondo me...
Pagina, chiedo scusa del...
Siamo alla pagina 11 dello stampato, non so se abbiamo lo stesso documento. Io le ho detto che poco fa lei ha risposto a una precisa domanda, che quelle condizioni che lei ha descritto oralmente alla condizione strada e che stamattina è venuto a ripetere qui, non sono compatibili con una morte avvenuta in un periodo inferiore a 15 giorni. Va bene? Questo lei ce l'ha detto oggi e lo disse alla commissione strada. Fattole rilevare delle stranezze, delle anomalie in tutta questa storia da parte del Presidente della Commissione, lei risponde: il mio giudizio non è rigido. Cosa vuol dire? Possibile che questa neppure è una cosa diversa rispetto a sono situazioni incompatibili?
Da quanto ho detto io, che è rigido, intendevo dire che non posso fissare un giorno. Perché quando io dico che almeno 15 giorni non fissa un giorno.
Presidente, ritengo necessario allora illustrare al professor Randanelli il contesto. No,
anche il seguito però. C'è anche una risposta.
Guardi che il seguito stavo per leggerlo perché mi piace anche quello.
E anche la parte. Ma allora è bene
allora,
leggerlo tutto.
Con pazienza. Presidente della Commissione Stati. Professor Randanelli, dopo l'ultima sentenza, quella di archiviazione, il giudice Stiglianò fece delle affermazioni piuttosto dure su di lei. Questo mi dispiace, ma devo dire che lei si è messo nelle condizioni di essere trattato in quel modo. Noi stessi ci troviamo in un certo imbarazzo, perché non abbiamo la prova che sia stata presentata questa sua nota aggiuntiva. Io ho evitato di leggere queste cose, Presidente. Le leggo volentieri, adesso. Oggi, dalle risposte che ci ha dato, risulta che il cadavere è rimasto esposto all'aria per circa 15-20 giorni. È sicuro di questo? Perché dalle sue affermazioni dobbiamo presumere che quel cadavere poteva essere lì già da 22 giorni e quindi che in qualche modo collegato all'episodio di Ustica. Il professor Zurlo sostiene che dopo essere avvenuto a conoscenza di ulteriori dati, il pilota del MiG libico poteva anche essere morto da soli 5 giorni. Dopo tutti questi anni e dopo tutte le vicissitudini giudiziarie, lei sostiene ancora, con fermezza, la sua tesi, e cioè che quel cadavere era rimasto esposto all'aria per oltre 15 giorni? Non verrà messa in dubbio la sua professionalità se lei esprimerà qualche dubbio su quanto ha affermato finora, perché terremo conto della fretta e delle condizioni in cui è stata effettuata l'autopsia, ma con questo non intendo neanche influenzare il suo giudizio. Ora le pongo una precisa domanda: ha qualche dubbio sul giudizio da lei espresso o intende sostenere rigidamente la sua tesi? La risposta è: il mio giudizio non è rigido, oltretutto vi sono delle lacune di documentazione. Allora non c'è dubbio che il giudizio che le chiedevano era sulla data della morte di quel pilota di Nico. E lei?
Chiede che venga letto il seguito.
Allora, volentieri, leggiamo, Presidente.
Leggiamo tutto.
Volentieri. Non è rigido, oltretutto vi sono delle lacune di documentazione. Lei continua. Per quanto riguarda il giudice di Stiglianò, devo dire che i suoi giudizi non mi preoccupano, perché anche quelli dati in altre occasioni sono stati poi regolarmente smentiti dai fatti. Mi dispiace solo che quei giudizi siano stati così ampiamente pubblicizzati. Interviene il professor Giusti. Questo parere circa l'epoca della morte contenuto nel verbale immediatamente redatto sostanzialmente quadra con i dati descritti. parere, oggi lei si specifica anamnestico e solo anamnestico, Giusti però si riferisce all'epoca della morte nella relazione immediatamente fatta, sostanzialmente quadra con i dati descritti. La datazione della morte è un problema molto difficile, però dalla descrizione che è stata fatta del cadavere, nessuno può escludere che quello fosse un cadavere di sole 5 giorni. Devo dire che non vi è incompatibilità tra questi reperti e la data della morte. E lei risponde: noi non avevamo successivamente espresso un parere opposto rispetto a quello di 5 giorni, ma avevamo espresso dei dubbi, nel senso che le condizioni della salma erano tali da farci pensare che fosse un cadavere di oltre 5 giorni. Consigliere Ruselli e avvocato di parte civile, io avevo ritenuto di non leggere e di non intrattenervi tutto questo tempo, perché il dato che mi interessava era semplicemente questo: la certezza espressa prima della incompatibilità di una data della morte di 5 giorni o inferiore rispetto alle condizioni del cadavere. Abbiamo scoperto invece che all'epoca, in quel contesto che ormai ci è chiaro, disse: il mio giudizio non è rigido sulla data della morte, e disse: non avevamo espresso un parere opposto alla datazione della morte 5 giorni prima. Cioè lui ci spiega che non...
questo non è scritto, non avevamo... ha espresso parere opposto. Però lei dice rispetto a quello ai 5 giorni, e lui ci ha spiegato parere opposto rispetto a quello che avevano scritto, che non trovano assolutamente incompatibile.
Allora, c'è una
a me sembra che qui veramente
va bene,
stiamo
questa poi c'è una materia di discussione, allora quindi ponga, diciamo,
e pongo certamente la domanda: lei è certo che quel cadavere fosse lì almeno 15 giorni prima?
È la quarta volta che rispondo.
È la quarta volta che
lei risponde? La descrizione delle lesioni, delle alterazioni, mi fanno datare quella morte almeno 15 giorni prima del giorno dell'autopsia.
Io le contesto che allora lei disse: A, di non aver dato un giudizio rigido, sì. B, che il giorno dopo non avevate espresso un parere opposto. Sulla base di quello che ho letto, cosa mi dice a proposito di questo fatto?
Okay. Primo, che parere rigido non lo do, perché cioè non do un parere rigido nel senso che io non sono e nessuno può essere in grado di dire quello è morto il 18, il 20 o il 25.
Certamente.
Questo vuol dire non essere rigidi in una datazione. E che, scusi la seconda parte, adesso mi si
fatto una... Che il giorno dopo non avevate espresso un parere opposto. E mi hanno fatto leggere il pubblico ministero, l'avvocato di parte civile, mi ha fatto leggere tutto il contesto nel quale queste risposte sono state date.
Ora l'ha precisato 20 volte.
Questa, per favore,
sì, allora,
questa è una cosa che io non ho mai fatto, non ho mai detto, e devo dire, non sono d'accordo con i colleghi che l'hanno fatto e l'hanno detto, non sono mai stato d'accordo, ma neppure a me piace essere preso in giro. Che mi si venga a spiegare adesso che il giudizio non rigido non si riferisca a
questo,
è così chiaro, e questo poi lo dirà
in discussione, avvocato.
Lo faremo ridire al teste se la Corte sarà d'accordo, quando verrà disposto il confronto tra il teste odierno e i professori Dini e Giusti.
Vabbè. Prima sentiamo
e anche la segretaria, chiediamo che la Corte chiami anche la segretaria del professore, visto che ha battuto.
Va bene. Andiamo.
Bene, allora era semplicemente sul parere opposto. Lei sul non rigidezza mi ha già risposto. Noi non avevamo successivamente espresso un parere opposto, ma avevamo espresso dei dubbi, nel senso che le condizioni della salma erano tali da farci pensare che fosse un cadavere di oltre 5 giorni. Domanda: è in contraddizione rispetto alla tua certezza che quella salma fosse di un tempo superiore ai 5 giorni?
Non mi sembra che sia.
Non le sembra nemmeno questo. Presidente, io continuo a sentirmi essere preso in giro e quindi smetto. Grazie.
Va bene. Senta, dica. Ah, sì, prego, scusi. Prego.
Senta, una cortesia, io devo tornare ancora sul rapporti che lei ha con il professor Giurlo. Lei da quanto tempo conosceva il professor Giurlo prima di fare questa perizia con lui?
Lo conoscevo dal gennaio 79, quando prendo servizio a Crotone.
Quindi dal gennaio 79?
Sì.
Senta, lei stimava il professor Giurlo come medico? Avete le stesse idee?
Era un buon professionista.
Un buon professionista?
Sì. Senta, stimato non da me, nell'ambiente non soltanto calabrese, era noto in ambienti accademici.
Senta, lei è a conoscenza che il professor Zurlo è stato sindaco di Crotone negli anni 67-68,
sì, giù di lì? Sì, l'avevo saputo, sì.
È a conoscenza che a quel tempo ha mai rilasciato al signor Davanzali una licenza edilizia per il complesso della Costa Tiziana?
No.
Quindi lei non conosceva i rapporti che il professor Zurlo aveva con il signor Davanzali?
No, so che si conoscevano perché erano
si
due,
da
due personaggi
tempo?
Nei crotonesi noti a tutti, ecco, so che...
Da quanto tempo si conosceva?
No, questo non lo so.
Questo non lo so. Senta, passando al verbale che lei fece della perizia, mi sembra di aver capito che il termine avanzatissimo, almeno questo lei ci ha detto questa mattina, sia un termine piuttosto insolito per una perizia. Lei ha mai parlato per caso con il professor Zurlo di cambiare questo termine di avanzato in avanzatissimo? Non ne avete mai parlato?
No, noi parlammo soltanto di precisare cosa intendevamo per stato avanzato.
Lei sa per caso quello che il dottor Zurlo ha detto a proposito alla commissione stragi, a proposito di questa correzione? Di termine avanzato in avanzatissimo.
Non lo so.
E non ha più parlato poi, visto che avete firmato questo verbale, di questo termine avanzatissimo con il professor Zurlo?
No.
Ora mi faccia capire una cosa, lei porta questa perizia al segretario della procura, il quale batte questa perizia. Dopodiché vi rendete conto che ci sono degli errori e correggete questi errori. Alcuni errori ha detto che l'ha corretti.
No, diverso. Il segretario l'ha battuta nella rilettura prima della firma, ha corretto quegli errori di battitura.
Ha corretto questi errori di battitura. Questo termine d'avanzato, d'avanzatissimo, era già stato messo prima che
allora,
voi...
questo già no. Abbiamo detto...
Presidente, perché gli devo fare una contestazione in questo caso. Il problema è questo, che il dottor Zurlo non ha detto quello che lei sta dicendo questa mattina. Dottor Zurlo in sede di commissione stragi ha detto che, precisamente a pagina 2, ha detto lì il segretario della procura batté a macchina la relazione della quale ricordo un particolare, correggemmo l'aggettivo avanzato in avanzatissimo. Lei non ha più parlato di questo particolare con il dottor Zurlo, non sa che il professor Zurlo ha mai detto una cosa del genere.
Non...
Chi l'avrebbe scritto questo avanzatissimo secondo lei? Come
è una bella
riesce...
domanda, ma non le so rispondere perché poi la cosa come la finimmo, la chiudemmo, la firmammo e se ne andò il segretario con il testo.
Quindi lei, pur stimando il professor Zurlo, pur dicendo che è un ottimo medico, non riesce a comprendere come mai quel giorno il professor Zurlo abbia cambiato o insieme avete cambiato questo avanzato in avanzatissimo.
Ma vedi, io credo sia sempre scorretto parlare degli assenti, però in questa vicenda, mi lasci finire la frase, che negli anni che si sono succeduti Zurlo ha tenuto un comportamento molto diverso dal mio. Lui ha incontrato i giornalisti, lui è intervenuto in televisione, lui ha rilasciato interviste. Io non ho mai parlato della vicenda con nessun giornalista, non ho mai rilasciato atteggiamenti completamente diversi. Quindi non so darle conto di quanto può aver detto, quanto può aver fatto, quanto può aver modificato il suo pensare.
Non è che stiamo parlando di aver modificato. Qui il professor Zurlo dice correggemmo. Ricordo un particolare. La cosa che gli è rimasta più impressa è stata questa. E qui lei dice assolutamente che innanzitutto avanzatissimo non è un termine che si usa.
Non
in
è un
perizia.
Termine che avrei accettato in una discussione, quando il discorso di avanzato è già più che sufficiente in termini medico legali per precisare una situazione.
Senta, un'altra domanda. Qua la situazione è molto particolare. Per quanto riguarda, lei sa che è venuto il dottor Scalise qui a dirci che ha ricomposto il cadavere in quanto aveva trovato un occhio per terra e l'ha rimesso nell'orbita.
Beh, non lo sa.
Lo stiamo... No, perché è già uscito fuori,
sì,
questa cosa.
Ma non come provenienza scalise, credo. È stata fatta la domanda se
era possibile.
Era possibile.
Allora, io riferisco a questo punto che questa cosa che è emersa è stata detta al dottor Scalise. Ora, secondo lei, un cadavere che ha più o meno 15 giorni, come ha detto fino in questo momento, è possibile su questo cadavere prendere un occhio che è caduto per terra e quindi che sta in mezzo all'erba con tutte quante le mosche che possono andarci?
Presidente, non ho risposto a questa domanda.
No, Presidente.
Risposto,
No, però non era stato detto questo particolare. Il particolare è che l'occhio si trovava per terra, non si trovava sul cadavere. Voglio dire, quindi è possibile che un occhio che si trova per terra, in mezzo all'erba, con tutte quante le mosche che vi hanno addosso, è possibile che possa essere rimesso dopo 15 giorni nell'orbita del cadavere?
Ma se l'ha ritrovato lo può rimettere, come dico, non c'è nulla che osta a metterlo. Poi è un atto che ha fatto un altro che io non so.
No, ma lei ritiene questa ipotesi possibile?
Sì, è possibile, se lei ritrova un occhio, pur malandato quanto sia, lei lo può rimettere nella cavità orbitale.
No, perché lei, quando è stato interrogato il 2 agosto dell'88 davanti alla Procura Repubblica di Crotone, ha risposto questo. Prendo atto di quanto la signora vostra mi chiede, cioè se dopo 15 giorni dalla data di morte sarebbe potuto trovare l'occhio nelle condizioni descritte dal dottor Scalise, e cioè in condizioni da poter essere rimesso a posto, e devo dire che l'operazione dopo 15 giorni sarebbe particolarmente macabra, in quanto si tratterebbe di rimettere al suo posto un occhio che ha già perduto il suo volume originario. Che significa
c'è perduto? C'è opposizione, perché il dottor Scalise non l'ha messo se lo ha fatto dopo 15 giorni, ma lo ha messo subito. Infatti ha detto che si trovava per terra, eccetera. Il dottor Scalise è intervenuto immediatamente, quindi l'operazione macabra, che poi non vedo quale ci sia, è dopo.
Io voglio capire a questo punto se il volume originario dell'occhio può diminuire a tal punto dopo 15 giorni da essere impossibilmente rimesso a posto nell'occhio.
Hai detto dopo 10 per correttezza.
No, dopo 15 giorni.
No, perché il Scalise avrebbe fatto 5 giorni prima, no?
Scalise
sì.
Va...
Cioè,
c'è un'esperienza...
10 giorni, no. Tanto mai.
No, un giudizio di macabra, lascio la sua sensibilità a giudicare l'operazione, che mi sembra abbastanza... Ma sulla possibilità di farlo...
No, perché
non è che... L'impedimento sarebbe se si fosse rigonfiato, allora non è possibile introdurlo in una cavità rigida come la cavità orbitaria. Ma dato che c'è una disidratazione, per cui c'è un rimpicciolimento, si può benissimo rimettere in cavità orbitaria.
Quindi secondo lei è possibile che un occhio dopo 15 giorni che si trova sul terreno pieno di mosche con volume ridottissimo possa essere ricondotto dentro...
Cioè, il fatto delle mosche non capisco perché...
No, Presidente, se il...
Ma l'occhio è posto proprio...
Eh sì, però se l'occhio si trova per terra e per 15 giorni sta lì per terra, non credo che sia un occhio normale.
Si dà il presupposto che sia rimasto 15 giorni lì per terra, cosa che invece non è assolutamente detta, eventualmente.
Però già ha risposto, avvocato, sì, ha risposto, nulla vieterebbe, ha detto.
Senta, lei sa per caso che cosa disse il professor Giurlo? Davanti...
Ma, scusi, la domanda così proprio non è ammissibile.
Ma avete, allora, a questo punto, dopo che siete stati interrogati, avete più riparlato con il professor Giurlo in merito al momento della morte del cadavere?
Interrogati da chi?
Dopo che siete stati interrogati all'inizio, presso la procura di Crotone.
No, non è che siamo stati interrogati. Cioè, lei dice dal giudice nell'atto... Il giudice Stagliano quando non trovava la perizia. Non ho capito quando.
Grazie al dottor Costa, lei è stato ascoltato il 2 agosto dell'88.
Sì, dopodiché... quindi non subito dopo la cosa, capito? No, non ne abbiamo parlato.
Lei non ha più parlato con il professor Giurlo?
No, ci siamo sentiti in via telefonica, a volte così per un confronto di amichevole di situazioni di salute o del genere, ma... limitandoci a dire hai più saputo niente, sai che ci sia qualche altra convocazione, ecco, cose del genere, ma non in dettagli dell'autopsia né degli interrogatori.
E a conoscenza se per caso in sede di interrogatorio davanti alla commissione stragi il dottor Giurlo abbia cambiato idea su questa vostra
questione? No, guardi, questa è la domanda, non è possibile porla.
Non so rispondere.
È a conoscenza di quello che ha detto Giurlo?
No, visto no. Presidente che hanno parlato dopo essere stati interrogati davanti allora, a dottor Costa, volevo sapere se...
Allora vi faccio la domanda se dopo la commissione della commissione stragi hanno riparlato.
No, ci vedremo per pochi minuti perché poi tutti e due dovevamo ripartire per poli opposti, dicendo poi ci risentiamo, ma non abbiamo. È stata l'ultima volta che ho visto di persona il professor Giurlo in quell'occasione.
Nessuna altra domanda, grazie.
Senta, lei ha detto che quell'autopsia avvenne lì nel cimitero di Castelfilano. Sì. Quando voi arrivaste, il cadavere era ancora inumato, lei ha ricordo di quello?
Dunque, dico, credo che fosse ancora dentro un loculo aperto, perché io entrai subito nella sala dove dovevo farlo per vedere in che condizione avrei dovuto lavorare e per approntare i ferri con cui dovevo fare. Poi mi fu portata, quindi presumo che fosse ancora, non fosse abbandonata fuori, ma fosse ancora in un loculo.
Sì, sì, no, per sapere appunto la situazione, cioè lei non... Non presenziò all'apertura della... perché sembra che era stato messo in una bara e messo in un loculo. Ecco, non presenziò all'apertura della...
No, dentro la sala dove ero io mi fu portato, però in una cassa già aperta.
Per caso lei ricorda se sia stato necessario aspergere il cadavere con liquidi?
No, in autopsie medico-legali non si fa mai, perché farlo preventivamente può alterare dei reperti, quindi obbligatoriamente le autopsie medico-legali si fanno senza spargere liquidi né disinfettanti, né tantomeno adoperare acqua per pulire.
Sì, liquidi diciamo odorosi, insomma per diciamo, porre rimedio alla...
In sede autopsia non è stato fatto, questo non lo so.
Senta, per quanto riguarda poi il colloquio che avvenne lì nella caserma di Crotone con quello che lei dichiara essere, avrei ritenuto fosse un funzionario, no?
Sì.
Anzitutto, scusi, lei arriva in caserma, le viene presentata questa persona?
No.
Cioè, quindi come avvenne?
Ma io incontrai il comandante Intolia. Come l'ho detto nel corridoio, lui usciva dal suo studio,
sì.
Mi salutò, dice ti puoi accomodare, ecco, non ci furono presentazioni né immediate da Intolia né dirette da questa persona.
A lei la convocazione presso la caserma da chi l'aveva ricevuta?
Come l'ho detto non ricordo, non, presumo che sia stato qualcuno che ha telefonato per Intolia, perché sì. Non credo lo facesse di persona.
E lei venne informato in quel momento dell'arrivo di questa persona?
Sì.
Non lo so, cioè, voglio dire, no, scusi, posso male la domanda. Sapeva già che doveva arrivare presso la caserma
no.
Una persona? No, cioè lei venne quindi contattato da...
Mi fu chiesto la mia disponibilità per andare in caserma per incontrare una persona che era venuta per parlarmi.
Ecco, ma lei sapeva se anche il pubblico ministero era a conoscenza di questa circostanza?
No, non lo so.
Cioè, lei non ritenne lì allora di dover doverosamente diciamo, contattare il pubblico ministero per sapere se poteva andare a parlare con questa persona? Questa
sì, forse poi magari forse era più prudente farlo, ma visto che la telefonata mi veniva dalla caserma, non era un incontro clandestino in ambiente, ma in un ambiente ufficiale come la caserma, non mi è passato in mente. Ecco,
ecco allora quando poi lei andò lì e lei incontrò ha detto... il capitano Inzolia che gli si è arrivata la persona e ci fu una presentazione come...
No, come ho detto il comandante Inzolia si allontanò e mi dice che potevo accomodarmi nel suo studio.
Ecco, e quando lei, sì, dico, ma quando lei si accomodò e ebbe il primo contatto con questa persona, ci fu una presentazione reciproca?
No, io non chiesi, forse senz'altro per mia non attenzione, non so se l'avevo per scontato fosse una persona nota anche come la Nidolia, ecco, anche perché io nelle presentazioni mi sputano i nomi in maniera brillante. Ecco, quindi non ci fu una presentazione.
Ecco, e il colloquio come iniziò? Lei ricorda? Cioè...
Vagamente, mi sembra di ricordare che prese la parola appunto questa persona, di cui non ricordo il viso, ricordo un fisico non tanto grande, forse perché lo rapporto a mia statura, ma che mi ricordo un vestito molto chiaro, ecco. E introduce il discorso dicendo che è venuto per appurare alcuni fatti attinenti a questa vicenda e che a suo avviso c'era una discrepanza tra le mie affermazioni e quanto invece era quali documentabile.
Discrepanze tra quali sue affermazioni?
La mia affermazione di poter datare la morte ad almeno 15 giorni prima del giorno dell'autopsia.
Ma specificò come lui era venuto a conoscenza di queste circostanze?
No, questo non lo disse.
E poi lei, e allora il discorso, lui introdusse questo discorso anche relativamente alla data della morte, e lei cosa
rispose? Fu una cosa molto veloce, perché non mi piaceva come era stato, né l'approccio né la situazione, per cui io tagliai molto corto subito quando mi dice che c'erano prove documentali, per cui c'era questo sangue fresco, fotografie, dice guardi, io non so cosa dirle, io ho semplicemente descritto e fatto nel mio scritto delle considerazioni che mi portano a una certa considerazione, io non ho. Lui mi dice, allora questo è il suo giudizio, dico, sì, si chiude così.
Ma parlaste in particolare di questo termine dei 15 giorni, di questa circostanza almeno 15 giorni, oppure non si parlò?
No, credo di averla detta io. Cioè, alla sua osservazione che potevano esserci prove documentali che del sangue fresco avrebbero invece documentato la morte molto ravvicinata, credo di essere stato io a dire no, da quanto ho visto il fatto poi deve essere datato da almeno 15 giorni. Questo da parte sua non credo sia stato detto.
Poi lei ebbe modo di parlare col pubblico ministero Brancaccio? Sì, quando? Sempre relativamente
a questo episodio?
O comunque alle circostanze del rinvenimento del cadavere? Cioè lei dopo...
No, guarda, con Brancaccio c'era un'amicizia, se si può dire, perché si frequentava per lavoro e non lavoro, ecco. Però sia da parte sua, che è una persona molto discreta, da parte mia, non siamo mai entrati in discussione di queste, né delle conclusioni, né di altro. Questo sicuramente.
No, perché io ora dico, cioè... in quell'epoca penso che i giornali
sì
riportassero la vicenda del dottor Mig come riferita al 18 luglio.
Sì.
È una mia considerazione. Cioè, dato questo e dato che secondo lei appunto invece la data della morte risaliva sì perlomeno 15 giorni prima, ecco, non le venne la curiosità, l'esigenza, la chiami come vuole, di parlare un momento al pubblico ministero che aveva dato quell'incarico per dire ma...
No, non ne abbiamo mai discusso, anche con la una sensazione, che non se ne volesse, non fosse gradito discuterne, ecco, io poi non sono particolarmente disponibile a discutere di questioni di questo tipo professionali.
Quindi non riferì al pubblico nemmeno di questo incontro avuto presso la caserma?
No, io non lo dissi perché, dato che c'era una frequentazione ben più ponderosa della mia con Inzolia, davo per scontato che ci fosse stato fra di loro scusa, che lavoravano in stretta collaborazione.
Beh, ci sono domande su questi punti? Nessuno.
Sì, solo su questi punti, perché...
Sì, questo sì, oramai basta su questi punti.
Oramai abbiamo...
Beh, allora. Sì, su questo punto qua.
No, allora.
Buonasera, può andare.
Grazie.
Ah. Sì.
Io vorrei soltanto contestare al teste che nel corso dell'interrogatorio dell'1391, in relazione a quell'incontro, lui dichiarò, non ricordo se si presentò, il capitano non era presente, lo avevo incrociato nel corridoio prima di entrare nella stanza dove avvenne l'incontro. Giurlo non era presente. Ho saputo in un momento successivo che anche Giurlo aveva incontrato questa persona.
Qual è la contestazione?
Sì, qual è la contestazione?
Sto sollecitando la memoria, Presidente. Al giudice istruttore, quando è stato ascoltato, non riferì nulla su questa circostanza, e cioè che la materia, l'oggetto della discussione fu questa presunta discordanza tra quanto risultava dalle foto e quanto da loro asserito. Tace, sul punto non dice nulla.
Non viene fatta forse nessuna domanda sul punto.
Prendiamo atto soltanto che non dice nulla, anche se lui parla dell'incontro. La contestazione, la Corte mi insegna, va effettuata anche nel momento in cui vi sono dei vuoti.
Sì, quindi la contestazione era non che non, non è quello che ricordava Zurlo.
No, no, Presidente. No. L'oggetto della discussione. Che lui nel corso degli interrogatori resi nella fase delle indagini non ha mai detto che cosa si era detto con la persona che si incontrò nella caserma dei Carabinieri. Oggi riferisce in un primo momento determinate cose, alla conclusione nel rispondere alle sue domande altre cose. Io chiedo soltanto che risulti agli atti che tutte queste circostanze emergono oggi.
Cioè, oggi ha detto le stesse identiche cose sempre.
Ci sono le verbalizzazioni poi.
Vabbè, no, non... Oggi relativamente a questo, al contenuto del colloquio.
No, Presidente, a mia domanda il teste ha dichiarato testualmente che nel corso di quell'incontro non si fece alcun riferimento a quella presunta memoria aggiuntiva. Come stai?
No. Memoria aggiuntiva, non...
Ah, ci ha detto che lo dava per scontato, che lo sapevi.
Non è che... Quando è?
Grazie.